Ben ritrovati a tutti gli appassionati di cinema. Spero che stiate ascoltando questa nuova puntata, la 25esima di Radiodrome, di notte in un castello circondato dalla nebbia e con le luci soffuse. Oggi parliamo di Nosferatu di Frederick Wilhelm Murnau. Sono felice di condurre la puntata di oggi, oltre al fatto che il film è chiaramente un capolavoro e mi piace molto, ma anche perché ci sono con me due ospiti con cui ho davvero voglia di chiacchierare riguardo al film. Il primo è l'immancabile Rudy Capra, che a quanto ricordo ha in comune con il conte Orlok il fatto di vivere di notte, vero Rudy?
Buonanotte cari amici della notte, tutto vero.
Ultimamente Rudy, stiamo abituando i nostri ascoltatori molto bene in fatto di ospiti, e anche questa puntata non è da meno, visto che parleremo di vampiri, di non morti e di terrore. Abbiamo invitato un esperto, Gaetano Pagano, anglo-americanista e anglista, si occupa in vari modi di letteratura, lingue e arte. Lavora con studenti e turisti americani a Roma e tiene un corso di letteratura anglo-americana sulle case infestate. Particolarmente dedito ai Monster Studies, al gotico e ai vari rami del fantastico. Ha scritto un libro per FQ insieme a Francesca Giro. Si chiama Mostro Umana ed è tratto dall'omonimo podcast. Si tratta di un viaggio tra i mostri umani della letteratura, dalla creatura di Frankenstein a Calibano, da Quasimodo a Gollum e naturalmente anche Dracula e Carmilla, i due vampiri più importanti della letteratura moderna. Ciao Gaetano.
Ciao, ciao Claudia, ciao Rudy, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie di questa ospitata. Anch'io mi unisco alle creature della notte, comunque pagandone tra l'altro le spese in salute psicofisica, però ci tocca destino.
Dicevamo appunto Nosferatu, il non spirato, è un film diretto da Frederick Wilhelm Murnau, come abbiamo già detto, e proiettato per la prima volta, pensate bene, il 4 marzo 1922 a Berlino, considerato il capolavoro del regista tedesco e uno dei capisaldi del cinema horror, nonché del cinema espressionista tedesco. Ispirato al romanzo Dracula dello scrittore irlandese Bram Stoker del 1897, quindi uscito 25 anni prima, Murnau, dopo il no categorico a produrre il film dagli eredi Stoker, dovette modificare il titolo, i nomi, i personaggi. Il conte Dracula infatti diventa il conte Orlok, magistralmente interpretato da Max Schreck, e i luoghi diventano da Londra, si passa a Bisborg. Il regista fu comunque denunciato, perse la causa per violazione del diritto d'autore e venne condannato a distruggere tutte le copie della pellicola. Tuttavia una copia clandestina fu salvata dallo stesso Murnau.
Una copia non morta, si dice in giro.
Alcuni dicono tenuta sotto al suo letto, e il film è potuto sopravvivere e arrivare ai giorni nostri. Siamo qui per parlarne perché proprio ad aprile, grazie a questo salvataggio in extremis, torna nelle sale. Aggiungo, per aumentare il livello di maledizione della pellicola, che la Prana Film, casa di produzione, fu costretta a dichiarare bancarotta in seguito alla causa con gli eredi di Stoker. Ma di cosa parla il film se non lo avete visto? Siamo nel 1838, Utter viene mandato in Transilvania per vendere una casa al conte Orlok, ignaro che egli sia il vampiro Nosferatu. Dopo incontri inquietanti, Utter scappa mentre Orlok si dirige verso Wisborg, portando peste e terrore. Ellen, la fidanzata di Utter, scopre che esporre Orlok al sole può sconfiggerlo e si sacrifica per attirarlo alla luce dell'alba, distruggendolo e liberando Wisborg dalla sua maledizione. Più di ogni altra entità nata dall'immaginario collettivo, il vampiro ha attraversato i secoli mantenendo una popolarità inalterata, dimostrando un'eccezionale capacità di evoluzione. Il vampiro non è un concetto nato con Stoker, infatti. Questi esseri affascinanti affondano le loro radici molto prima, toccando menti come Voltaire e Goethe. Sembra che ci sia una tendenza umana a cercare sempre spiegazioni per l'incomprensibile. Ad esempio, proprio Stoker pare abbia trovato ispirazione da un articolo di cronaca. Nel New England c'era Mercy Brown, una ragazza malata di una strana malattia che la rendeva pallida e debole ed era ricoperta da insolite macchie. La risposta del paese fu univoca: vampirismo. Dopo la morte fu persino riesumata e ci fu una conferma di tutto il villaggio nel vederla ancora intatta e pallida. Si scoprì che era tubercolosi. Ora vi chiedo, perché il vampiro continua ad essere un tema così presente? Cosa ci affascina tanto in questa storia? L'arcivescovo di Trani, Giuseppe D'Avanzati, nel 1739 diceva: "La vera cagione dei vampiri è la nostra fantasia corrotta e depravata". Voi cosa ne pensate?
Allora, è una gran bella domanda. La questione, diciamo, della fascinazione per il vampiro ha generato tantissima letteratura critica, soprattutto nell'ultimo secolo, e lo ha fatto e lo fa in maniera trasversale, soprattutto all'interno del campo di studi in cui io mi muovo, sicuramente avviene tantissimo, ed è un campo di studi che è dedicato proprio ai mostri, come dicevi tu all'inizio, come mi presentavi, i Monster Studies, per l'appunto, che di per sé è un campo di studi interdisciplinare che vede l'incontro di diverse discipline culturologiche, l'antropologia, la sociologia, la critica letteraria, la critica cinematografica, ma anche aspetti più scientifici proprio, in particolare la storia della scienza, per esempio. Quindi, in un certo senso, secondo me ci sono due livelli di risposta a questa domanda sul perché ci affascina il vampiro e perché ci affascina affascinano le storie che lo riguardano. A un primo livello io risponderei proprio: ci affascina perché è un mostro. Il mostro è il protagonista assoluto della riflessione tutta umana sulla differenza, quindi sull'identità individuale, ma anche identità collettiva. Le cose in realtà sono ancora più complesse perché il mostro e anche il vampiro, che è un mostro, non è solo, tra virgolette, il diverso in senso generico, ma può, e anzi forse deve, essere storicizzato, per esempio. Il mostro va considerato come un vero e proprio dispositivo che permette di osservare, per l'appunto, fenomeni culturali, sociali, storico-politici e perfino scientifici. In altre parole, analizzare un vampiro dell'Ottocento non è come analizzare un vampiro del 2000, e analizzare un vampiro nell'Ottocento non è come analizzarlo nel 2024. Il corpo del vampiro è un corpo mostruoso, e il corpo mostruoso è un corpo culturale. Per questo ci riguarda, per questo riguarda gli esseri umani, nel senso perché in quanto animali culturali per eccellenza questa materia qui ci chiama proprio, no? E questo mi riporta direttamente a un secondo livello di risposta possibile, se vogliamo più specifico, sul vampiro, che sì, è un mostro, ma è anche un certo tipo di mostro. Un mostro che, in quanto monstrum, per l'appunto, e quindi prodigio, monito, è per eccellenza la creatura che sfida le categorie e le mette in crisi. Ma quali categorie? Tantissime. La più evidente è il binomio categorico vita-morte, o ancora meglio, di morte e non morte. Il titolo della versione teatrale del Dracula, sempre di Bram Stoker, è Dracula or the Undead, il non morto. È chiaro che cosa ci riguarda di più della morte, e il vampiro va a toccare proprio la riflessione filosofica anche sulla morte tout court, ma anche, diciamo, le pratiche della morte, perché la riflessione filosofica sulla morte porta con sé spesso la visione di una morte vista o come evento, come spartiacque, diciamo, tra un prima e un dopo, quindi una vita e una non vita, o della morte come processo. E culturalmente la percezione della morte come evento di breve durata, cioè ora ci sei, ora non ci sei più, o piuttosto come un processo, per l'appunto, una fase che ha una sua evoluzione, che precede la morte in senso stretto, ad esempio col processo di malattia, e che continua dopo la, chiamiamola così, cessazione dell'esistenza dell'individuo, ad esempio con la decomposizione. Ecco, tutto questo è legato moltissimo anche al ruolo nelle diverse culture della sepoltura, che è un tema di grande interesse per l'essere umano e che è un tema fondamentale di cui il vampiro è portatore e che ci interessa molto: cosa accade ai nostri corpi dopo la morte, quando su quei corpi avrà potere qualcun altro, o comunque sicuramente non ce l'avremo noi. Al ruolo della sepoltura, inteso anche come modalità di sepoltura, e a quanto questo cambi la percezione che si ha della morte, la percezione che si ha di un corpo morto, e quindi la percezione del morire, ma anche dell'essere morto. E il vampiro, in questo, è proprio la figura che per eccellenza va a rappresentare questa dimensione qui, e lo ha sempre fatto molto prima di Nosferatu, molto prima di Dracula. I vampiri sono antichissimi, per molti aspetti i vampiri dell'antichità, ma anche quelli del Settecento, diciamo prima dell'Ottocento, sono molto diversi da quelli moderni, di cui sicuramente il riferimento per eccellenza è proprio Dracula, che, come ricordavi, del 1897. In realtà Dracula di Stoker E poco prima, in realtà nel 1872, Carmilla di Le Fanu, da cui Stoker peraltro prese ispirazione, hanno da una parte questi testi il difetto, diciamo così, di aver stabilito una figura fissa del vampiro moderno, una versione di vampiro che in realtà è per appunto una versione del vampiro. Dall'altra hanno il merito di aver fatto appassionare gli studiosi e il pubblico alla ricerca delle origini del vampiro, o meglio, ciò che precede il grande mito moderno di Dracula. E si procede a ritroso davvero fino alla notte dei tempi, perché il vampiro di per sé, avendo a che fare con la morte e con la risurrezione, capite quanto ampio, no? Possa essere il raggio d'azione dell'approfondimento sul vampirismo, perché si va inevitabilmente su questioni antropologiche fondative, il rapporto con la morte, dei corpi morti, quindi inevitabilmente anche con la religione, la vita dopo la morte, la risurrezione, ma anche proprio fino a, io ho letto delle cose interessantissime, questioni come il rapporto di alcuni civiltà con la terra, cioè l'idea di sotterrare qualcosa che poi torna in superficie, qualcosa che viene sotterrato e poi cresce, ci porta addirittura alla possibilità di muoverci attraverso lo studio del vampiro all'interno dello studio del rapporto delle culture agropastorali con la terra, col nutrimento, con le stagioni e quindi col tempo di nuovo. Cioè, il vampirismo è anche un rovesciamento dell'ordine naturale in qualche modo, ci sconvolge sempre, per questo ci attrae, perché è la versione anche negativa, diciamo un po' della semina, se vogliamo. Quando noi sotterriamo un seme, questo cresce dalla terra per darci nutrimento, il vampiro invece esce dalla terra per nutrirsi di noi. Quindi, insomma, consideriamo che il vampiro ha tutti questi elementi qui, che tra l'altro lo configurano sempre come una figura di confine. C'è anche tutta la questione politica del vampiro, che però è quasi sempre un sottotesto in realtà. Quindi io non lo evidenzierei come la questione che affascina il pubblico. Sicuramente affascina molto la critica, il vedere nel vampiro i segnali di crisi di territori, di crisi politiche tra Oriente Occidente, tra Serbia e Ungheria, tra Inghilterra e Irlanda. Ricordavi prima che Stoker è irlandese, insomma, però ecco, ci sono tantissime risposte a questa domanda, e spero più o meno di aver fatto un sunto abbastanza esaustivo.
Oh, un bellissimo assunto, fra l'altro, proprio per allacciarmi a quello che diceva Gaetano, una delle interpretazioni più popolari che diede a suo tempo Krakauer fu proprio di vedere il vampiro come l'annunciazione di quell'uomo forte, Hitler, che avrebbe portato la Germania e l'Europa alla rovina. Quindi l'interpretazione politica è sempre in linea con una possibile lettura, no, della figura mostruosa. Uno dei motivi del successo della figura del vampiro, secondo me, è la sua capacità di agire da simbolo privo di un referente fisso. Cioè, già a distanza di 25 anni dal film di Murnau al romanzo di Stoker, passano appena 25 anni, noi abbiamo due interpretazioni del vampiro diametralmente diverse, no? Perché il vampiro di Stoker è un gentiluomo azzimato, coi baffi, che anche di giorno se ne va a spasso e frequenta la società, l'alta borghesia vittoriana, che era quella in cui Stoker scriveva. E Stoker, fra l'altro, cagionevole di salute, fin da bambino aveva queste astenie, queste paralisi temporanee, può aver concentrato nel vampiro proprio la figura di questa possibile malattia, probabilmente venerea, che era un po' lo spettro, come l'AIDS nei nostri anni 80 e 90 del Novecento, allo stesso modo la sifilide, che era il male di cui probabilmente è anche morto Stoker, aleggiava come uno spettro nella società vittoriana. Stoker, che era anche lui una sorta di gentiluomo, un cattedratico alto borghese, scrive Dracula anche per, secondo me, inoculare un senso di comunque conservatorismo morale verso una sessualità dilagante che poteva in qualche modo turbare l'ordine sociale. A 25 anni di distanza arriva Murnau e introduce una caratteristica che fa del vampiro un essere notturno, perché è grazie a Murnau che noi scopriamo che il vampiro viene ucciso dalla luce diurna. Murnau, secondo Lotte Eisner, che insomma ne traccia una biografia in un libro che se non sbaglio uscì negli anni 70, ma adesso potrei sbagliarmi perché vado a memoria, lo identifica come una persona con tendenze omosessuali e anche una tendenza repressiva verso questa omosessualità irrisolta. E quindi questa figura di Murnau, che probabilmente doveva andare in giro di notte per soddisfare delle voglie che all'epoca non erano per non erano approvate socialmente, ecco che noi troviamo a distanza di soli 25 anni una figura del vampiro profondamente cambiata. In un caso diventa una sorta di riferimento implicito, non solo chiaramente, ma riferimento implicito per una malattia oppure per una sessualità dilagante, quindi un senso di preoccupazione per la sessualità, o ancora una volta un'interiorizzazione della colpa per un'omosessualità. Quindi già la figura del vampiro, che sicuramente non si può ridurre a nessuna di queste tre spiegazioni, ma in soli 25 anni e a poca distanza tra l'Irlanda e la Germania, trova già una amplissima formulazione di interpretazioni che possono andare ad arricchire questa figura così enigmatica.
Andiamo un po' a parlare della tecnica cinematografica di questo film. Diciamo che qui si apre un universo di discussione talmente vasto che potremmo fare una puntata solo sulla tecnica, il montaggio di Nosferatu. La mia reazione iniziale nell'averlo rivisto dopo un bel po' di anni è stata veramente di pura emozione. Se dovessi condensare tutte le mie impressioni in un unico termine, sarebbe moderno. Perché moderno? Perché la cosa che mi ha colpito di più è stato sicuramente il montaggio. Ci sono queste sequenze rapide, dinamiche, che sono veramente al passo coi tempi di oggi. Una freschezza tecnica, con l'uso addirittura a un certo punto del passo 1, quando si chiude la bara utilizzando appunto il passo 1, mi sono emozionato. L'ingegnosità di Murnau si rivela anche nell'utilizzo delle ombre, che sono una parte dominante del film. A un certo punto estendono in maniera surreale le mani di Orlok e poi creano un'interazione visiva in tutto il film, ma soprattutto nell'incontro finale con Ellen. Quindi, nonostante i suoi 100 anni, il film trasuda una contemporaneità che sfida l'inesorabile passare del tempo.
Ma solo per notare che uno dei registi più in voga al momento, che è Nolan, è conosciuto soprattutto per l'uso del montaggio alternato, che è una tecnica che praticamente inventa Murnau in Nosferatu, quando verso proprio l'inizio noi vediamo Orlok che si avvicina a Utter e viene fatto un taglio per far vedere come la moglie di Utter in Germania si svegli di soprassalto di notte e sia angosciata da qualcosa che noi immaginiamo sta accadendo di là, e per un paio di volte le inquadrature oscillano da un lato e dall'altro. Quindi parlavi di modernità e credo non ci sia termine più azzeccato. Un altro elemento molto interessante del cinema di Murnau è la scelta delle angolazioni, che sono sempre estreme, molto vaste, questi vasti angoli, queste angolature estreme, che però riescono sempre in qualche modo a essere integrate nel tessuto filmico, e quindi anche solo per la presenza scenica di Orlok, che si impone naturalmente sullo schermo, queste angolature risultano perfettamente integrate. E poi un'altra cosa è la scenografia. Orlok viene sempre inquadrato in questi archi, queste arcate ogivali, queste porte che sono strette e lunghe come bare, perciò è un film che rasenta, anzi oltrepassa la modernità, quasi un film non morto, mi verrebbe da dire, perché anche in questo caso ogni elemento del linguaggio cinematografico è portato all'estremo da una poetica assolutamente coerente.
Invece, Gaetano, magari non sei, diciamo, abituato a fare proprio dei commenti ipertecnici sui film, però proprio questa tua rivisitazione di questo film dopo tanti anni, che effetto ti ha fatto?
Ma in realtà vi ascoltavo con molto piacere perché, per l'appunto, da ignorante in questo senso, io ho visto Nosferatu chiaramente, ma la cognizione di quanto potesse essere moderno ovviamente è relativa perché non ho una visione, no, a 360 gradi di quello che può essere l'evoluzione su schermo. Però mi colpisce molto questo tema del moderno perché da questo punto di vista il Nosferatu somiglia molto a Dracula, perché invece avendo una cognizione di quello che succede alla letteratura, Dracula si presenta nell'epoca in cui viene scritto come un romanzo molto moderno, soprattutto per ragioni compositive, tra l'altro. È un romanzo che dal punto di vista strutturale è costruito proprio anche come un insieme di narrazioni. Non c'è una narrazione lineare, anzi c'è una certa frammentazione, salti temporali, spaziali, pezzi di diari, articoli di giornali. Un romanzo anche in cui il punto di vista cambia spesso. In quest'epoca, siamo alla fine dell'Ottocento, sta finendo il vittorianesimo, diciamo così, sta avvenendo in questo senso nella storia della letteratura un cambiamento importante sulla percezione e sulla descrizione della realtà e quindi anche l'interpretazione della realtà e dell'arte. E Bram Stoker, tra l'altro, scrive dei passaggi che hanno in realtà una straordinaria qualità scenica, quasi registica, direi. Stoker, peraltro, non fu particolarmente famoso in vita come scrittore, ma come critico di teatro, che sebbene sia un'altra forma d'arte ancora, quindi comunque tenendo presenti le dovute distinzioni, ci fa capire quanto anche Stoker fosse attento alla dimensione visiva della sua storia, che è una storia moderna, ma che fa una cosa interessante, perché è curioso parlare di modernità parlando del vampiro, che è così classico, se vogliamo, così antico, anzi, no? Però fa una cosa interessante, lo fa sia a livello di tecnica, appunto, sia a livello di contenuti, perché da una parte abbiamo la modernità, non solo compositiva, cioè all'interno del romanzo, per esempio, c'è un grande utilizzo delle tecnologie, di strumenti scientifici, allo stesso tempo c'è tutto quell'universo passato legato a sistemi di credenze fondamentalmente superstiziosi e quindi accanto alle trasfusioni, per esempio, e al telegrafo, abbiamo l'aglio, il crocifisso e il paletto. E il vampiro stesso incarna questa duplice anima, perché non è affatto nuovo per l'appunto, ma viene reinterpretato e segna in un certo senso il proprio ingresso nella modernità e in vesti moderne. Quindi trovo un curioso rispecchiamento probabilmente tra l'utilizzo di Murnau e di Stoker del vampiro.
E proprio sul vampiro abbiamo già fatto un'introduzione e certe cose le abbiamo anche un po' accennate, però vorrei entrare un po' più nello specifico, perché appunto, come ci siamo già detti nel corso della storia, il vampiro è stato metafora di diversi temi, mutando il suo significato a seconda del contesto storico, economico e culturale. Tra questi spicca innanzitutto il tema della paura dello straniero, come ci dicevamo, quindi una figura misteriosa e inquietante, portatrice di maledizioni o in termini più terreni, di malattie ed epidemie, come anche in caso di questo film, in cui Orlok porta anche la pestilenza. In secondo luogo rappresenta l'autorità dominante, simboleggiata dalla figura del signore nel castello, lontano dal popolo, che esercita il suo controllo sulla comunità, sottraendo loro la vita stessa nel letterare atto di succhiargli il sangue. Infine, non si può ignorare il carico di erotismo che permea queste narrazioni, spesso incarnato in una figura di una donna affascinante, ma molto vulnerabile, pallida, quasi eterea, diciamo uno stereotipo che ancora oggi c'è nella nostra società. Quindi un oggetto del desiderio e preda del vampiro. Questi temi si intrecciano riflettendo le ansie e le fascinazioni di diverse ere e culture. Non credete che proprio questa versatilità sia una delle chiavi della longevità di questa storia?
Sì, assolutamente, è un discorso molto complesso, però la metamorfosi, diciamo così, moderna e contemporanea del vampiro si muove tutta sul suo esprimere con diversi esiti delle forme di desiderio e quindi di tabù e quindi di paura e così via. E la condizione del vampiro, che in passato era tutt'altro che affascinante, si è trasformata in qualcosa di quasi desiderabile. No? Fino alla creazione contemporanea di veri e propri sex symbol vampireschi appunto nell'estrema contemporaneità. Peraltro il vampiro nel suo essere mostro e quindi creatura di confine e che ha a che fare con la crisi delle categorie, per esempio, è anche una figura che ha a che fare col sesso nella sua interezza, anche trascendendo un po' dai limiti del binarismo, degli stereotipi di genere e quindi anche dalle categorie appunto di genere e sessuali, di cui parlava anche un po' prima Rudy, nelle storie dei vampiri moderni c'è sempre questo sottotesto erotico, sessuale, omosessuale, in generale io direi queer, non a caso sono di grande successo gli utilizzi della teoria queer nella lettura delle storie di vampiri, a partire proprio da Dracula, ma ovviamente anche in Carmilla dove c'è la componente lesbica praticamente esplicita. In effetti, a proposito di vampire femmine, per esempio le vampire femmine che ci sono anche in Dracula sfidano lo stereotipo di genere della donna angelo, no? che invece nel vampirismo si fa donna mostruosa per l'appunto, famelica, anche seduttrice, niente affatto interessata, diciamo, ai bambini, se non al massimo per mangiarseli. Le donne vampiro, per esempio, da un punto di vista simbolico anche sono molto interessanti perché si impossessano della facoltà stereotipicamente maschile di penetrare un corpo, assumono in un certo senso un ruolo attivo, no? A discapito di quello passivo a cui la concezione della sessualità eteronormata, diciamo così, e patriarcale sostanzialmente le costringe. E non a caso l'utilizzo di un paletto che viene conficcato per ristabilire l'ordine ha un valore simbolico non ignorabile, no? E in definitiva penso che il vampiro sia una figura così affascinante, ad esempio ha un enorme successo tra gli adolescenti, perché il vampiro fa quello che vuole, anche col sesso.
Ricordiamo fra l'altro che una delle inquadrature più belle del film di Murnau è verso il finale, l'ombra che si allunga ad afferrare il seno della donna e la donna che reagisce, cioè questa è un'ombra, non è qualcosa di palpabile, di tangibile, di reale, eppure ha un effetto sessuale su questa vittima che poi nel remake di Herzog addirittura mostra di godere questo approccio verso la morte e questo approccio del vampiro che la ucciderà, ma portando lui stesso poi alla morte, perché la cosa interessante è questo lato vulnerabile del vampiro, cioè che nella storia classica di Murnau, poi ripresa e rifatta da Herzog, in realtà il vampiro cade preda della femminilità, cade preda della donna, quindi è la donna che in qualche modo preda il vampiro e come fa? Lo riporta a quella che è la sua pulsione fondamentale, e cioè quella di succhiare sangue, e in cui si vede anche la supermodernità, la postmodernità, vorrei dire, del vampiro, perché in un film adesso anche qui vado a memoria, mi sembra 93 di Abel Ferrara, di Addiction, abbiamo una rilettura della figura del vampiro in una chiave di dipendenza, anzi di tossicodipendenza. Perciò la donna di Murnau e di Herzog sfrutta la dipendenza del vampiro per ucciderlo, e in questo sta la grande vulnerabilità e la grande relatability, no? La grande prossimità che tutti noi sentiamo verso la figura del vampiro. L'avere degli istinti che in qualche modo il principio di realtà va a sopprimere, il fatto di non poterli esternare comunque ci rende parte di un qualcosa di oscuro che la società non può mai rischiarare, non può mai illuminare.
Tra l'altro, proprio leggevo, preparandomi appunto la puntata, che questo è stato il primo film in cui viene applicato il fatto che la luce del sole bruci il vampiro e lo distrugga. Quindi Ellen, appunto, che tramite queste movenze, no, quasi erotiche, sessuali, lo attira e poi lo tiene a bada fino al giorno per poi, appunto, sacrificarsi ma
Sì,
distruggerlo.
quello di Murnau, fra l'altro, è abbastanza, cioè lei si ritrae, in qualche modo sa cosa le accadrà, ma accetta il suo destino con passività. Ma addirittura Isabella Gianì, nel film di Herzog, quando lui si ritrae per scappare perché si appropinqua l'alba, lei lo afferra e lo riporta verso il suo collo, verso il suo seno. Quindi c'è proprio questa volontà di uccidere attraverso la sessualità e la seduzione.
Parlando appunto di Herzog e del suo remake, visto che insomma questo è un podcast di cinema, mi piacerebbe fare un viaggio attraverso alcuni dei film iconici e i loro protagonisti che hanno segnato appunto la storia di questo personaggio e di questa storia, per tracciare un po' una cronologia e comprendere l'influenza esercitata dalla potente mitologia di Nosferatu. Interessante notare come questa figura abbia ispirato non solo l'intero universo narrativo legato a Dracula, ma abbia esteso il suo influsso persino agli zombie. Quindi, dopo Nosferatu, siamo arrivati al Dracula di Todd Browning del 31 con Bela Lugosi, film che a sua volta ha influenzato il romanzo Io sono leggenda di Richard Mason, poi adattato in L'ultimo uomo sulla terra del 64 di Ubaldo Ragona, con l'interpretazione di Vincent Price. Proseguendo fino al 1971, Occhi bianchi sul pianeta Terra di Boris Sagal con Charlton Heston e il più recente adattamento del 2007 con Will Smith diretto da Francis Lawrence, direi abbastanza trascurabile come film. Queste narrazioni hanno anche ispirato George Romero per La notte dei morti viventi, secondo una sua dichiarazione. E quindi qui abbiamo il passaggio del vampiro che diventa uno zombie, in sostanza. Rudy, ci sono degli altri capolavori di cui vuoi
T'ho bruciato
parlare?
la domanda perché ho citato non solo Herzog, ma anche The Addiction di Abel Ferrara, che è un film meraviglioso, fra l'altro girato in bianco e nero, stupendo, con un Christopher Walken eccezionale, ma anche, insomma, anche la protagonista eccezionale. Quindi quello è un film assolutamente da recuperare. Di Abel Ferrara non si parla mai abbastanza.
Rimaneva secondo me ancora Coppola e lasciatemi entrare di Thomas Alfredson, che io non l'ho visto, ma dicono essere un film della Madonna. Tu l'hai visto, Rudy?
È discreto, ci sono quei film che ogni tanto cioè, la gente ha questa allucinazione collettiva. E... No, è un film carino, ecco, però da dire sì, ho letto anch'io capolavoro, non è assolutamente un capolavoro. Quello di Coppola è un capolavoro del kitsch involontario, perché è un film che è grottesco con questa parrucca di Gary Oldman, e ce lo ricordiamo tutti. Queste seduzioni un po' pacchiane da bagnino riminese che io conosco bene, e quindi ecco, è un film un po' così, ecco, più da vedere per ridere, più che per riflettere, perché è uno stile un po' particolare, ecco.
Mi sta venendo in mente che l'avevo rimosso tipo trauma, poi magari a voi piace, a tanta gente è piaciuto, però ho visto questa miniserie su Dracula su Netflix, che non mi ricordo di chi fosse, che era una sorta di rivisitazione che poi a un certo punto sfocia nel contemporaneo e in cui Van Helsing è una suora. È una cosa terribile, cioè è stata veramente molto brutta da guardare, secondo me, cioè fa ridere, leggere, però a me non è piaciuto affatto, quindi questo è il massimo del mio contributo.
Nella mia gioventù ricordo, soprattutto per il pubblico femminile, che Intervista col vampiro fece scalpore da quel punto di vista, perché c'erano tutte le star più belle e più fighe di quel momento, tutte insieme, tutti i vampiri, tutti eterei, bianchi, e devo dire che credo sia stata la nostra versione di Twilight, poi, perché quello che è stato poi, che tra l'altro, parlando di vampiri, è difficile non citare. Io non lo cito solo perché sono troppo vecchio per aver vissuto questa ondata, però credo che abbia avuto veramente un'importanza molto, molto forte nelle, diciamo, generazioni nate negli anni 90.
Sì, poi diciamo che per i cinefili un film obbligatorio è Vampyr di Dreyer, quello è sempre, credo il 27, esce poco dopo Murnau, un altro film capitale, anche proprio come è girato, capolavoro, però insomma, lì parliamo veramente di cose di nicchia.
E invece Gaetano, se ci vuoi magari appunto raccontare un attimo questo passaggio, no, del vampiro allo zombie.
Sì, perché in realtà è curioso, perché in realtà se si va un po' a vedere le origini del vampiro e le origini dello zombie, in realtà questo passaggio diventa interessante perché più che un passaggio sembra un ritorno. C'è una cosa fondamentale da capire e chiunque studi mostri lo sa bene, e cioè che sebbene noi oggi abbiamo in mente una parvenza, diciamo, di categorizzazione dei mostri, e quindi immaginiamo una sorta di catalogo in cui esistono le differenze tra vampiro, zombie, demone, fantasma, licantropo. In realtà, più si va a studiare in prospettiva storica tutto questo mondo di creature tenebrose, diciamo così, più si sbiadiscono le differenze tra i vari mostri, fino a non riuscire davvero a vedere qual è il confine tra una manifestazione spiritica e una manifestazione divina, per esempio. E a proposito di vampiri e zombie, i vampiri delle origini non sono affatto, come dire, eleganti, erotici, malinconici, sono molto più simili a quelli che noi oggi definiremmo zombie. Quindi, diciamo, fatta questa premessa per cui le differenze vanno sempre prese un po' con le pinze, secondo me si può provare ad osservare che il vampiro abbia preso delle strade in epoca moderna che lo hanno portato ad essere sempre più attraente, quasi come, dicevamo prima, no? Questa dimensione nelle storie più antiche di vampiri non esiste assolutamente, quasi che diventare vampiro possa per certi aspetti essere affascinante nel senso proprio di desiderabile. Ora, perché questa cosa sia avvenuta? È una bella domanda. Secondo me c'entra qualcosa la secolarizzazione. Prima dell'Ottocento i casi di vampirismo, in un certo, oggi il vampirismo è relegato un po' alla fantasia, ma è stata una questione anche giuridica importante nel corso del Settecento, per esempio. In un certo senso, i vampiri potevano essere visti come un rovesciamento dei santi, cioè un corpo che non si decomponeva poteva essere o un prodigio divino o qualcosa di diabolico, tanto che c'erano proprio delle evatuazioni fatte dalla Chiesa anche, no? Potrebbe essere che con la secolarizzazione questo aspetto si sia andato un po' indebolendo e che quindi il vampiro abbia perso la sua connotazione blasfema, trattenendo invece quelle caratteristiche che lo rendono appunto affascinante, perché di fatto è una creatura che ha vinto sulla morte e quindi almeno per alcuni può esercitare un certo fascino. Lo zombie invece non è così. Lo zombie rispetto al vampiro, a mio avviso, non ha una cosa. Rispetto al vampiro moderno, almeno, e cioè non ha quasi mai una soggettività, non ha quasi mai una volontà, è a servizio di qualcun altro, ma anche nella sua origine, nel folklore haitiano, lo zombie è a servizio, puro istinto bestiale, diciamo, e sregolato, ma senza tutta quella dimensione di soggettività che ha il vampiro moderno. Il vampiro spesso ha anche un'astuzia, no? Il vampiro ha sì delle pulsioni, se vogliamo, anche sregolate, ma anche un modo di stare nel tempo che è completamente diverso. Pensate a quanto Dracula, ma anche Nosferatu, secondo me, trasmettano un che di paziente. Cioè, il vampiro, secondo me, risulta in qualche modo più umano, qualsiasi cosa voglia dire, diciamo alla giusta dose di umanità e di mostruosità, se mi passate queste approssimazioni. Il vampiro non è completamente fuori di sé. Lo zombie tendenzialmente sì. Ecco, penso proprio che la caratteristica principale del vampiro moderno sia questa soggettività, sia questo spazio di espressione anche, questo spazio di esplorazione del suo punto di vista, cioè appunto lo citavate poco fa, pensate a Intervista col vampiro e pensate anche a Twilight o a Vampire Diaries. Ecco, lo zombie, nonostante ci siano stati dei tentativi di soggettivazione, diciamo così, tendenzialmente lo zombie è ancora, per così dire, impersonale, e nel suo essere impersonale, secondo me, ad oggi, perché si parla tanto di zombie? Perché rappresenta bene una paura molto contemporanea. Oserei quasi dire che lo zombie possa essere la reificazione più esemplare della paura per eccellenza nella società di massa, che è la perdita dell'individualità, per l'appunto. Non a caso gli zombie noi non ce li immaginiamo da soli, quasi mai, li immaginiamo quasi come una massa, un branco più che altro, no? Quasi eserciti di morti, di automi, no? E il vampire invece lo immaginiamo più come una creatura isolata che pianifica, che lo fa per sé e per i suoi scopi. E in questo il vampiro risulta ancora oggi come una figura libera, appunto, come dicevo prima, sebbene poi abbia le sue catene, no? Le sue maledizioni, ma ne è consapevole. Lo zombie non è libero, agisce perché qualcun altro a farlo agire, oppure è la sua stessa natura che però è intrinsecamente disumana. Difficilmente immaginiamo uno zombie che utilizza il linguaggio verbale, per esempio, mentre addirittura il vampiro moderno è colto, è verboso, è pensoso, è aristocratico a volte.
Ma infatti la paura che viene generata da questi due mostri è completamente diversa, mentre il vampiro sostanzialmente sembra quasi che tu un po' ci possa dialogare, no? Quindi lui viene ad aggredirti, ma tu ci puoi parlare e puoi in un certo modo interagire. Lo zombie ti fa paura perché è una macchina inarrestabile che deve solo, non so, mangiarti il cervello piuttosto quello che fa lo zombie, ma è inarrestabile, non è un qualcosa a cui tu puoi contrastare con delle armi che non siano appunto ucciderlo. Quando penso agli zombie, c'è un collegamento anche che magari non c'entra moltissimo con questo, però a me viene sempre in mente Solaris di Tarkovsky, no? La moglie che è questa sorta di zombie concepito solo da quello che lui conosce di sua moglie. E a me questa cosa qui è tipo per me il massimo, no, della paura, il massimo, è uno dei film che mi terrorizza di più. Poi non so, Rudy, se tu sei d'accordo su questo salto quantico, anzi interstellare.
È un collegamento interessante perché Solaris davvero è un film che pone interrogativi. Per chi non l'avesse visto, c'è questa astronave in cui questi scienziati assistono a dei prodigi, dei mostri proprio, che sono queste manifestazioni di persone a cui loro pensano, magari anche morte, e che però sono tenute insieme da, invece che da atomi, da neutrini. Adesso questo credo che sia la spiegazione che viene data nel film. E quindi lui ritrova la moglie morta, però questa moglie è uguale in tutto e per tutto, anche nella sua soggettività, a quella che lui ricorda, ma è una, di fatto è una creazione dell'interazione fra la mente del protagonista e l'atmosfera del pianeta Solaris. A me sono venuti in mente onestamente titoli più classici, a parte Romero, che vabbè, poi il discorso bellissimo di Gaetano in effetti spiega anche perché lo zombie funziona molto meglio nel cinema, ma non solo, per fare critica di massa, critica politica. Infatti Romero è un manifesto in questo senso, ma anche il più recente Zombie Child, mi sembra del 2019, di Bertrand Bonello, che intreccia un po' le vicende di Clervius Narcisse, che fu quest'uomo che nelle piantagioni haitiane fu, insomma, un caso molto celebre di zombificazione, cioè una persona che veniva drogata per dimenticare la propria soggettività e per costringerlo a continuare a lavorare insieme a tanti altri nelle piantagioni. E quindi questa è l'origine, diciamo, del folklore haitiano della zombificazione. E questo film intreccia proprio le vicende di questo soggetto storico con poi invece una adolescente, diciamo, franco-haitiana, con il discorso di critica postcoloniale che nel cinema francese sta avendo ultimamente molta molta attenzione.
E Si vivono anche, che è una critica sociale che, di Carpenter, che quando indossi gli occhiali praticamente vedi degli zombie, no?
Assolutamente, beh, Carpenter era poi un grandissimo critico del reganesimo.
Infine, invece, parlando appunto di film, il mio occhio al mondo del marketing mi fa pensare che questa uscita di Nosferatu non sia solo per i nostalgici come noi un'occasione di vedere Murnau al cinema, ma nel 2024 appunto uscirà una ennesima rivisitazione di Nosferatu diretta da Robert Eggers con Bill Skarsgård nel ruolo del vampiro protagonista, e quindi rivivremo questa storia, anzi magari siete anche già pronti per rivederla se avete ascoltato questo podcast. Prima di salutarci vorrei chiedervi appunto se avete qualche altra curiosità o qualche altro consiglio che ci volete dare. Gaetano, vuoi raccontarci qualcosa?
Io volevo suggerire la lettura di questo saggio stupendo che si chiama Vampir, storia naturale della resurrezione, che è scritto da un italiano, Francesco Paolo De Ceglia, che è uno storico della scienza, ed è un libro bellissimo che parla proprio della resurrezione, del mito, diciamo così, della resurrezione, e della resurrezione, come cita la quarta di copertina, quando era una sciagura, e quindi si muove nell'ambito del Settecento, diciamo dell'Europa orientale, prima di arrivare a quella che è poi la costruzione del mito moderno di Dracula. È veramente bellissimo, oltre che proprio scientifico, anche scritto in una maniera molto 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 godibile, quindi consiglio assolutamente la lettura.
Bene, quindi direi che ci siamo detti tutto. Voglio ringraziarti, Gaetano, per essere stato con noi. Consiglio a tutti di andare ad ascoltarsi il tuo podcast. Grazie mille.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E grazie all'immancabile, che ormai è l'aggettivo che ti contraddistingue di più, Rudy, per accompagnarmi sempre in questa avventura di Radiodrome. Salutiamo tutti i nostri amici, e la frase finale vuoi dirla tu?
Gloria e vita alla nuova carne.